6 di sera magazine.
Ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata apriamo con la storia dei fortini della fame di Camorino e con l'associazione che li valorizza. Poi una mostra alla Sala del Torchio del comune di Balerna di due artiste ticinesi, mostra visitabile fino al 17 maggio. Infine chiudiamo con uno spettacolo teatrale allo Studio Foce di Lugano del regista e attore ticinese Daniele Bernardi. Si è costituita nel gennaio 2021 l'associazione Fortini della Fame, che svolge la sua attività su mandato della Repubblica e Cantone Ticino per valorizzare e promuovere le torri presenti sul territorio del quartiere di Camorino. Queste fortificazioni cilindriche sono state edificate nel lontano 1853 e concepite come parti di linea difensiva che comprendeva diversi altri elementi posti sul territorio circostante. Valeria Crameri Beltrametti ci racconta la storia dei fortini della fame.
Che piacere averli a Camorino, in questa collina bellissima che ospita i fortini della fame di Camorino, che fanno parte della linea Dufour, questa linea difensiva progettata a metà 800 dal generale Dufour, che si estende da Camorino a Sementina. Come detto, una linea difensiva che era nata per proteggere Bellinzona da quello che era un'eventuale invasione dal sud, dal regno Lombardo-Veneto, che a quei tempi osteggiava un po' il Ticino e la Svizzera per motivi politici, e quindi questa linea difensiva è nata per difendere Bellinzona, ma anche con uno scopo sociale, perché in quel tempo, a seguito di questo attrito tra Regno Lombardo-Veneto e Ticino e Svizzera, erano stati espulsi 6.000 emigranti in quei tempi in Lombardia, e quindi i fortini della fame nascono anche per come piano sociale, per dar da mangiare a alcune famiglie di questi emigranti ormai ritornati sul suolo ticinese in un periodo di carestia.
Ecco, il vostro obiettivo è anche quello di promuovere i fortini di Camorino. In che modo?
Questo non è solo un obiettivo, ma è anche un mandato che abbiamo dal Cantone, che è il proprietario di 4 dei 5 fortini che abbiamo a Camorino. L'ultimo fortino, perché così noi come bravi bellinzonesi abbiamo sì il castello di Sasso Corbaro, di Montebello, Castel Grande, ma chiamiamo primo, secondo e terzo castello. La stessa cosa accade per i fortini, quindi abbiamo il primo fortino, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Il quinto, più rivolto verso la Valle Morobbia, è di proprietà della Inde di Bellinzona, che l'anno scorso l'ha inaugurato come fortino dell'energia. Noi promuoviamo quello che è un percorso tematico su tutta la collina, della durata, una bellissima passeggiata della durata più o meno di 2 ore e mezza, che permette di scoprire questa parte di territorio ai più sconosciuti, perché Camorino nella concezione generale è centro della circolazione, quindi multe, collaudi, invece c'è molto di più, c'è questa bellissima collina, questa bellissima passeggiata che non solo fa vedere i dintorni per tutto il bellinzonese, ma ha una vista fino al lago di Locarno. Quindi sì, noi come promozione cerchiamo di distribuire i nostri flyers un po' ovunque, cerchiamo di essere presenti sul territorio, nelle varie manifestazioni. E niente, abbiamo appena fatto settimana scorsa una conferenza interessantissima a Bellinzona Banca Stato con lo storico Marino Viganò, che ha sollevato una questione molto importante, che i fortini di Bellinzona dovrebbero far parte dell'UNESCO, praticamente nel concetto di fortezza Bellinzona, quindi adesso vedremo cosa succede.
Ecco, tornando alla storia, nella prima metà dell'Ottocento l'economia ticinese si sosteneva su tre pilastri: i lavori pubblici, necessario dotare il cantone di una rete viaria efficiente, l'esportazione di prodotti forestali e l'attività esercitate all'estero dagli emigranti, emigranti che poi sono tornati. Ecco, che ruolo hanno avuto i fortini in questo senso?
I fortini hanno fatto parte del piano occupazionale, insieme appunto, come dicevi tu Angelica, il collegamento stradale di tutti i comuni del cantone, piuttosto che la costruzione della caserma di Bellinzona. Ecco, i fortini della fame come opera avevano sia lo scopo sociale che difensivo, quindi ecco, in quel senso hanno aiutato diverse famiglie cioè ad avere uno stipendio da fine del mese, perché questa emigrazione appunto mancata di queste 6.000 famiglie, dietro queste 6.000 famiglie, cioè dietro queste 6.000 persone c'erano comunque molti figli che campavano di quello che l'emigrazione poteva portare a casa.
Perché i ticinesi sono appunto stati scacciati dalla Lombardia e tornano in Ticino in un momento difficile per l'economia locale.
Tornano in Ticino in un momento di fame perché c'era stata appena una carestia, tornano in Ticino il mese di febbraio, quindi è già a fine stagione per quel che riguarda quello che si poteva mettere da parte del raccolto. Il Ticino era un cantone appena nato, molto povero e che aveva poco da offrire in quel momento. Quindi sì, è stato veramente un momento di grande disagio sociale, quello della metà del 1800.
Tornando all'associazione, sono 25 anni ormai.
25 anni di associazione, sembra ieri che è nata, e invece appunto di acqua sotto i ponti sono passati. Nasce nel 2001 grazie al coraggio di alcuni residenti della zona che hanno preso a cuore questi manufatti presenti sulla collina di Camorino, dimenticati un po' dal Canton Ticino, dopo tanti anni che erano stati trasferiti dalla Confederazione al Canton Ticino, e hanno promosso questo progetto in parte di restauro, in parte di consolidamento, perché di restauro vero e proprio è stato fatto il primo fortino nel 2003, gli altri sono stati bene o male consolidati. E ci sono cinque fortini sulla sponda sinistra, appunto sulla nostra sponda di Camorino, e c'è da dire che tutti sono diversi, quindi non è che visto uno, sono visti tutti, e per quello che vale la pena fare questa passeggiata in questo luogo che è spettacolare. Prossimamente inaugureremo il nuovo spazio espositivo presente al fortino Eichgarsiet, che è il primo fortino salendo da Camorino Villaggio, che potrà accogliere mostre in uno spazio veramente molto molto bello e suggestivo. Comunque consiglio a tutti di venire a vedere sul posto com'è bello, com'è bella la nostra collina e i nostri fortini.
È appena stata inaugurata alla Sala del Torchio di Balerna la mostra Il giorno e la notte, un progetto che mette in dialogo due percorsi artistici distinti ma profondamente in sintonia. Si tratta di due artiste ticinesi, Anna Godenzi Cippà e Celeste Davi. Il titolo racconta già molto, ovvero due visioni apparentemente opposte, che però si incontrano e si completano, giorno e notte, materia e immagine, presenza e sospensione. Ci parla di queste artiste, abbiamo detto Anna Godenzi Cippà e Celeste Davi, Christophe Fortis, che è responsabile dell'Ufficio della Cultura del Comune di Balerna.
Anna Godenzi sviluppa da anni un lavoro molto legato alla materia. Il suo percorso attraversa mosaico, pittura e scultura, con esperienze anche a Ravenna e alla scuola di Peccia. Le sue opere nascono da stratificazioni, da inserti di mosaico e dall'uso di materiali di recupero come ferro e pietra, elementi che portano con sé tracce di vita che vengono trasformati in nuove forme espressive. Il risultato sono superfici ricche, tattili, luminose, dove pittura e scultura si fondono, con una presenza fisica molto forte. Celeste Davi, invece, rappresenta una sensibilità più giovane e contemporanea. Dopo la formazione all'AXIA e l'esperienza in RSI, sviluppa una ricerca personale attraverso la fotografia. Il suo lavoro parte dal reale, ma lo trasforma, lo porta verso qualcosa di più misterioso, più sospeso. Non è fotografia che documenta, ma fotografia che interpreta. che crea immagini aperte tra illusione e meraviglia. Il dialogo tra queste due artiste è proprio il cuore della mostra. Da un lato la densità della materia, dall'altro la leggerezza dell'immagine. È una mostra che non si consuma in pochi secondi, ma chiede tempo, attenzione e uno sguardo più profondo.
Possiamo parlare un attimo della Sala del Torchio?
La Sala del Torchio è il luogo ideale per questo tipo di esperienza. È uno spazio con oltre 40 anni di storia, nato per sostenere e promuovere il linguaggio artistico sul territorio. Nel tempo è diventato un vero punto di riferimento, non solo per Balerna, ma per tutta la regione se non il cantone. Dietro ogni mostra c'è un lavoro preciso. La selezione avviene attraverso la commissione culturale che costruisce ogni anno una programmazione equilibrata tra qualità, apertura e varietà. Il nostro obiettivo, Angelica, non è solo esporre, ma accompagnare gli artisti, dare loro visibilità e, quando possibile, anche un sostegno concreto, acquistando le loro opere e sostenendo i costi di promozione, di affitto della sala o, molto prezioso, avendo dei volontari che aprono al pubblico la sala durante la settimana.
So che appunto il comune di Balerna propone molte attività a livello artistico e culturali.
Allora, da qualche anno abbiamo introdotto le collettive per favorire il dialogo tra artisti, arricchire l'offerta e rendere il progetto più sostenibile. Penso ad esempio alla collezione comunale, che negli anni è cresciuta molto e che oggi rappresenta un patrimonio condiviso importante, più di 200 opere tra quadri e sculture, visitabile sul nostro sito balerna.ch o sulla piattaforma La Nostra Storia. Accanto alle mostre, poi, portiamo avanti molte altre attività, per esempio collaboriamo con l'Archivio del Moderno, dell'USI, con cui realizziamo mostre di architettura di alto livello. Organizziamo uscite culturali molto partecipate, come le giornate a Milano, vedi l'uscita ai Giardini dei Giusti, la Certosa di Milano o Cena in Galera, o tra teatri, arte, storie e momenti conviviali, o la visita al CERN di Ginevra, che apre uno sguardo invece completamente diverso. Diamo spazio anche alla cultura locale con presentazioni di autori e incontri sul territorio. E poi c'è un progetto a cui tengo molto a parlare.
Ecco, infatti, volevo proprio chiedere, il Festival Giardino in Musica.
Esatto, è un progetto su cui stiamo lavorando da tempo, a cui teniamo molto, e sarà il mese prossimo, il 29, il 30, il 31 maggio, il Festival Giardino in Musica nel Parco dell'Annunziatura. È un'iniziativa che unisce musica dal vivo, convivialità e valorizzazione degli spazi pubblici. L'obiettivo è creare nel tempo un appuntamento riconoscibile, capace di crescere e diventare un punto di riferimento. Tutto questo riflette il nostro modo di lavorare, costruire con risorse contenute una proposta continua, coerente, possibilmente di qualità. Quindi non solo eventi, ma occasioni di incontro, di relazione e di crescita culturale. In questo senso, la mostra Il giorno e la notte, ripeto, visitabile fino a domenica 17 maggio, è un invito concreto a entrare in questo percorso. L'invito è quindi semplice, rivolto a tutti: venire alla Sala del Torchio, prendersi del tempo e lasciarsi sorprendere. E magari continuare a seguirci durante l'anno sui social o su balerna.ch, perché la cultura per noi è soprattutto condivisione.
Proseguendo la sua ricerca nei territori della follia, l'autore, regista e attore ticinese Daniele Bernardi dedica uno spettacolo alla dolorosa figura del dio della danza Vaslav Nijinsky. Lo spettacolo si tiene stasera alle 20 e domani allo Studio Foce a Lugano nell'ambito della stagione teatrale dell'HAC. Ma chi era Vaslav Nijinsky? Ci presenta questo ballerino e coreografo russo di origine polacca, proprio l'attore Daniele Bernardi.
Vaslav Nijinsky è stato indubbiamente il danzatore, direi, più importante del Novecento. Con la sua apparizione sulla scena della storia del teatro, nella danza si sancisce un prima e un dopo. Vaslav Nijinsky era di origini polacche, danzatore russo, proveniva da una famiglia d'arte, i suoi genitori erano a loro volta danzatori e circensi, così come suo fratello e sua sorella erano a loro volta dei giovanissimi danzatori. Nella sua storia ha una carriera assolutamente straordinaria, viene subito individuato come un talento unico, segue la formazione presso la Scuola dei Teatri Imperiali e una volta scoperto dal grande e geniale impresario Sergei Diaghilev, diventa la stella della famosa compagnia dei balletti russi che porterà in Europa quella che è la tradizione della danza russa e l'immaginario appunto russo. Ma la storia di Nijinsky, oltre a essere caratterizzata dalla sua genialità, purtroppo è stata anche permeata dalla sua malattia, poiché egli si ammalò in modo drastico a 29 anni, quando oramai aveva lasciato la compagnia dei balletti russi, ed ebbe un crollo nervoso che lo portò allo scompenso psicotico e da lì in poi non danzò più. Quel momento della sua vita che si consumò tra l'altro in Svizzera a St. Moritz, dove si era rifugiato con moglie e figlia in attesa della fine della Grande Guerra, è segnato anche da un episodio di scrittura. Mentre Nijinsky impazzisce a St. Moritz, tra l'altro per un insieme di motivi, ma nella mia lettura dell'opera, della sua vita, l'evento scatenante è la notizia della morte di suo fratello, che era malato di nervi fin dall'infanzia in seguito a un incidente. Come Nijinsky impazzisce, inizia a dedicarsi in modo forsennato alla scrittura di un diario, per cercare quasi di contenere il crollo psichico. Ma questa pratica non sarà sufficiente, e dopo un'ultima performance celebre presso il Suvretta House di St. Moritz, il famoso hotel, non danzerà mai più e vivrà per sempre sprofondato nella follia, passando da una casa di cura all'altra.
Ecco Daniele, Io sono Nijinsky è il titolo appunto dello spettacolo. Come lo interpreterai sul palco?
Va detta una cosa: la figura di Nijinsky appunto è stata demain interpretata da un punto di vista della sua storia personale, attraverso il legame con questo fratello a sua volta malato, la cui morte porta allo scatenamento della sua malattia. Allo stesso tempo, la follia che invade Nijinsky in quel momento, in quel contesto storico, è, dico sempre, lo specchio della follia del mondo. C'è stata la Grande Guerra che sta finendo, c'è stato il crollo dell'impero russo, la rivoluzione, lui è stato buttato fuori dalla compagnia dei balletti russi, c'è stata la rottura con Sergei Diaghilev, cioè in un mondo sconquassato c'è stata la pandemia di Spagnola. Quindi in questo momento in cui appunto il mondo è praticamente a gambe all'aria, esattamente come oggi, la sua follia è interessante, a parte perché era un uomo geniale, quindi qualunque cosa facesse, quello che propone Nijinsky è sempre interessante, è lo specchio della follia del mondo. Per quel che riguarda l'interpretazione, io ho lavorato sui diari, che sono una scrittura difficilissima da affrontare, perché appunto schizofrenica, non c'è mai un punto fermo, salta da una cosa all'altra. Puntellando la scrittura dei diari attraverso degli inserti affidati al resoconto che sua moglie Romola fece nei giorni della follia. Quindi abbiamo una sorta di scansione delle giornate che ci permette di orientarci in quello che sono i giorni della follia di Nijinsky.
Dunque, ricordiamo, lo spettacolo si tiene stasera alle 20 al Teatro Foce e anche domani.
Esattamente, sì, tra l'altro è stato in pausa per un paio d'anni, le ultime repliche sono avvenute nel 2024 a Roma al Teatro Trastevere, e oggi ha una ripresa che mi auguro porti ancora ad altri percorsi per la prossima stagione.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.